Nel podcast di oggi ci occupiamo sempre dell'intelligenza artificiale, ma per i suoi riflessi nel mondo del lavoro, della gestione dei lavoratori in particolare. Vorrei con voi affrontare quattro problematiche, ma anche quattro opportunità che l'intelligenza artificiale applicata al mondo del lavoro offre. La prima delle problematiche su cui vorrei intrattenermi con voi è quella dei consumi energetici. Non so se lo sapete, ma ChatGPT ha bisogno di grandi quantità di energia per poter trarre le conclusioni che poi sfagiola agli interlocutori a fronte di una loro domanda. Ebbene, è necessario evitare che, applicando questo tipo di metodologie in un'impresa, intanto salgano molto i costi di tipo energetico, ma soprattutto nascano delle fonti di impatto ambientale che, finché il nostro cocktail energetico è molto basato sulle fossili, oggi in Italia siamo all'83% abbondante di energia prodotta da fonti fossili, non si abbia un impatto di tipo serra significativo, un qualcosa su cui ci siamo impegnati nella COP28 di Dubai a fare tutto il possibile per uscire dall'era dei combustibili basati sul carbonio al 2050. E allora bisogna promuovere l'avvento di sistemi basati sull'intelligenza artificiale frugali, cioè che consumino poca energia, come capita su astronavi piuttosto che su satelliti, su droni. La seconda problematica che occorre affrontare è quella di evitare che gli algoritmi che caratterizzano i sistemi basati sull'intelligenza artificiale abbiano dei bias nel gestire i dati. Pensiamo ad esempio all'assunzione di nuovo personale. Quando questo è basato sulla produzione di un curriculum da parte dell'interessato o dell'interessata, è necessario che nell'analizzare quel curriculum alcuni parametri come il censo, come il genere, come la razza non abbiano un ruolo nel decidere se assumere o meno quella persona. E perché questo? Perché sappiamo perfettamente che esiste una correlazione a grandi linee tra il censo, il reddito di una persona e il suo livello di istruzione. Ma questo non può essere discriminativo in un momento così importante come quello in cui ci si gioca l'assunzione o meno in un'azienda o in un ente territoriale. La seconda area di interesse di questi sistemi è quella del welfare. Qui pensiamo ai sistemi pensionistici, pensiamo ai sistemi assicurativi. Se si va troppo nel dettaglio della profilazione delle persone, può venire fuori una circostanza sgradevole su sistemi come questi, che chiaramente si basano su un patto sociale. È evidente che le persone più povere sono anche più verosimilmente soggette a delle malattie, perché mangiano peggio, perché hanno meno modo di curarsi. E allora una assicurazione, ad esempio, che guardasse questi dati in modo freddo dovrebbe far pagare dei prezzi superiori alle polizze a queste persone che hanno meno risorse e inferiori a chi è ricco e che vive una vita chiaramente migliore e a meno rischio di ammalarsi. Un terzo problema che si può avere quando si applicano questi sistemi di intelligenza artificiale e l'interferenza con i tipi di lavoro, le opportunità di lavoro per le persone. L'intelligenza artificiale è entrato ormai nei settori della comunicazione, dei giochi, dell'agricoltura intelligente, dell'automazione con i robot, della sanità con la telesanità, del commercio. Pensate a Pinterest, che vi consente in un batter d'occhio di trovare dei prodotti alternativi a uno che avete reperito su internet. Al controllo della mobilità, al controllo dei lavoratori o ai social, che sono un terreno dove si fa molta pubblicità e dove ci si intrattiene sulla base dei propri, come dire, delle proprie vocazioni e ambizioni, ma ci si confronta con questo maledetto algoritmo di Instagram, di LinkedIn, che determina le sorti della popolarità dei tuoi messaggi. Ebbene, l'avvento dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, se non intacca più di tanto i lavori più semplici, difficilmente riproducibili con un calcolatore, e quei lavori manageriali più elevati dove è alto il livello di responsabilità nelle decisioni, i lavori intermedi sia come stipendio che come livello di competenza sono fortemente a rischio, di questo bisogna tenere conto. Un quarto problema che è legato all'avvento dell'intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro è legato proprio all'organizzazione del lavoro. La sorveglianza che si può fare con sistemi di telecamere, sensori, del modo con cui lavorano le persone può portare a delle regole, a dei rating, cioè delle valutazioni, e a premi o disincentivi che non fanno altro che aumentare ansia, tensione e diseguaglianza tra i lavoratori, non rasserenano il clima e addirittura possono rischiare di portare dei danni al risultato complessivo. Considerato questo, però, Amazon, ad esempio, è nota per il ritmo con cui obbligatoriamente i suoi lavoratori devono funzionare, come dire, ho detto un termine da macchina, devono operare per garantire un risultato che è la cosa più importante per quell'azienda, la tempistica con cui si preparano e spediscono dei pacchi. Lo stesso capita nei macelli statunitensi, in cui bisogna trattare i bovini, le loro parti, in modo fortemente temporizzato e ripetitivo. Ci sono anche altre alienazioni, per esempio nella gig economy ci sono quei lavoratori che addestrano l'intelligenza artificiale, come capita nella piattaforma Mechanical Turk, dove tu rispondi a delle sollecitazioni da umano e con questo addestri un algoritmo, essendo pagato relativamente poco. Anche gli stessi riders che consegnano a casa le derrate ordinate dai consumatori sono sottoposti a giudizio da quei consumatori, in base a quel giudizio possono avere decurtato il loro stipendio o addirittura ricevere un licenziamento. A questi aspetti alienanti dell'impiego dell'intelligenza artificiale, che offrono quindi il fianco a criticità e a problematiche, ci sono poi delle opportunità. La prima è quella di basare sui dati storici e quelli che si possono raccogliere quotidianamente sui luoghi di lavoro dei sistemi, a volte si parla di digital twin, di sistemi in silico che consentono di mettere in campo progettazioni di apparecchiature che siano più ergonomiche, ad esempio, o abbiano meno stress vibrazionali, progettare anche dei presidi che aiutino i lavoratori ad avere meno fatica nel lavorare, progettare in modo migliore l'interazione in sostanza tra uomo e macchina. Questa si chiama Predictive Analysis and Risk Prevention in inglese, ed è un qualcosa su cui oramai sempre più aziende si cimentano, perché prima ancora di attuare un processo con dei macchinari, li si progetti quel processo con i macchinari in modo adeguato. Una seconda opportunità è quella del monitoraggio in tempo reale, con delle telecamere piuttosto che dei sistemi a infrarosso che si accorgono di quello che capita in un ambito lavorativo, per poter avere dei dati che ad esempio mandano degli alert in caso di rischio potenziale. Noi abbiamo con i nostri studenti nell'ambito dell'ingegneria della costruzione fatto un progetto con l'Associazione Nazionale di Costruttori Edili di digitalizzazione dei cantieri edili, dove si possono per esempio seguire in modo più adeguato le scorte di materiale, la sicurezza dei lavoratori, mandare degli alert nel momento in cui ci sono delle condizioni di rischio. Oppure si possono anche preordinare delle azioni di manutenzione in conseguenza di riscontri oggettivi che si monitorano. Quindi magari una manutenzione era prevista fra un mese, viene fatta prima perché si è riscontrato un certo tipo di circostanza. Una terza opportunità è quella della simulazione virtuale degli ambienti di lavoro, che può servire a fini di addestramento, di formazione dei lavoratori. Sto parlando di quei sistemi in cui con dei visori si trova un'immersione in una realtà virtuale che è sempre più simile, sempre più aderente a quello che è la realtà reale, perché stanno migliorando questi sistemi di rappresentazione, la velocità con cui vengono fatti i calcoli che compongono le immagini sul visore, per cui ci si può addestrare in un ambiente che non c'è. Questo capita ad esempio per coloro che si addestrano a Thales Alenia Space a vivere l'ambiente di una navicella spaziale, ma sono saldamente a terra, piuttosto che per quei lavoratori che si addestrano a realizzare delle manutenzioni periodiche in un sistema virtuale invece che in luoghi che possono anche essere relativamente difficili da frequentare. Quando uno si è addestrato poi va a fare la sua manutenzione in modo affidabile, ma non perde tempo e non rischia in quel luogo, diciamo, difficile per addestrarsi. Un'ultima grande opportunità è data da quei sistemi che sulla base di dati prendono delle decisioni automatiche. Il caso più tipico è quello in presenza di lavori particolarmente duri che vedono l'uomo a contatto con delle macchine, con dei rischi, in conseguenza di sensori che individuano una certa persona in una certa posizione di rischio, bloccano automaticamente l'operatività di quella macchina. Bene, sistemi di questo tipo, di quelli che ho descritto, trovano una certa penetrazione già oggi nell'ambito delle industrie italiane. Però siamo intorno al 2020 come monitoraggio, al 20% delle aziende con più di 250 dipendenti e solamente al 6% di penetrazione nelle aziende con solo 5-9 dipendenti. Qui ci dà il polso di quanta strada deve essere ancora compiuta per avere il massimo impatto di questi sistemi. Nel momento in cui però decidiamo di applicarli in processi, piuttosto che in apparecchiature o in sistemi di formazione, dobbiamo agire con strumenti di negoziazione con i lavoratori. Bisogna che delle rappresentanze dei lavoratori, così come accade nella gestione della sicurezza, siano presenti nel momento in cui vengono concepiti questi sistemi. Occorre anche progettare questi sistemi in modo trasparente e tracciando molto bene le responsabilità. Pensate alla guida autonoma. E di chi è la responsabilità nel caso in cui un veicolo a guida autonoma ha un incidente? Bisogna poter tracciare bene che cosa è responsabilità di chi nel momento in cui poi avviene un incidente. Bisogna inoltre progettare intorno all'umano. L'umano non è perfetto come la macchina o l'algoritmo che noi impostiamo. Ha un margine di errore che deve essere tenuto in conto nella progettazione. Occorre, per quanto possibile, poi rispettare l'autonomia decisionale. Se viene mortificato il senso di responsabilità e la capacità delle persone di decidere dalla macchina, dai processi, dalle procedure controllate, beh, c'è il rischio di un addormentamento dell'uomo, dell'operatore, della donna, che in qualche modo perdono la capacità di intervenire a prescindere da un certo tipo di sistema di controllo. I sistemi non devono inoltre discriminare, devono essere relativamente semplici da poter essere spiegati in modo semplice e capiti in modo immediato. E infine, una regola aurea, non possono provocare danni indiretti a persone o all'ambiente. Bene, siamo giunti alla fine di questo podcast. Io vi saluto caramente, vi do appuntamento alla prossima settimana. A risentirci, a presto.